Capitolo 1. La Chiesa di Cristo. Oggetto della sua suprema considerazione. Melbourne, Australia, 23 dicembre 1892. Cari fratelli della Conferenza Generale, testifico davanti ai miei fratelli e sorelle, che la Chiesa di Cristo, pur essendo debole e imperfetta, essa è l'unico oggetto sulla terra alla quale Dio volge la sua suprema considerazione. Mentre il Signore estende il suo invito a tutto il mondo, affinché tutti vadano a Lui per essere salvati, il Signore impegna i Suoi angeli per dare l'aiuto divino ad ogni anima che accorre a Lui con pentimento e contrizione, e Lui si manifesta personalmente attraverso il Suo Santo Spirito in mezzo alla Sua Chiesa. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di Te vi è il perdono, perché Tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella Sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Salmo 134:8. Per tutta la Chiesa e per i ministri, sia questo il nostro linguaggio, un linguaggio che salga da cuori che rispondano alla grande bontà e all'amore di Dio verso di noi come popolo e come individui. O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Salmo 131:3. Voi che state nella casa del Signore, nei cortili della casa del nostro Dio. Lodate il Signore, perché il Signore è buono, salmeggiate al suo nome, perché è amabile. Poiché il Signore ha scelto per sé Giacobbe, e Israele per suo speciale possesso. Sì, io conosco che il Signore è grande, e che il nostro Signore è al di sopra di tutti gli dèi. Salmo 135:2-5. Bollettino della Conferenza Generale, 1893, pagine 408-409. Leggi prima il bollettino della sessione della Conferenza Generale del 26 febbraio 1899. Fratelli e sorelle, considerate che il Signore è un popolo eletto, la sua Chiesa, e questa Chiesa è la sua forza, che Lui sostiene in un mondo ribelle e ferito dal peccato. Egli desidera che nessun'altra autorità, all'infuori della sua sia riconosciuta. Satana ha una grande confederazione, la sua Chiesa. Cristo la chiama la sinagoga di Satana, perché i suoi membri sono i figli del peccato. I membri della Chiesa di Satana lavorano senza sosta per eliminare la legge divina, e per confondere la distinzione tra il bene e il male. Satana sta lavorando con grande potenza attraverso i figli della disubbidienza allo scopo di esaltare il tradimento, e l'apostasia come verità e lealtà. E ai nostri giorni la potenza della sua ispirazione satanica sta muovendo gli strumenti viventi per portare ad effetto la grande ribellione, la stessa che ebbe inizio nel cielo contro Dio. Distinzioni chiare e definite. In questo tempo la Chiesa deve rivestirsi con la stupenda veste di Cristo nostra giustizia. Vi sono delle distinzioni chiare, definite, che devono essere restaurate ed esemplificate davanti al mondo nel mantenere alti i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. La bellezza della santità deve apparire nel suo splendore primitivo in contrasto con la deformità e l'oscurità della slealtà di coloro che si sono ribellati alla legge di Dio. Così, noi riconosciamo il Signore e accettiamo la sua legge, il fondamento del suo governo nel cielo e il suo dominio sulla terra. La sua autorità deve essere mantenuta distinta e chiara di fronte al mondo, e nessun'altra legge che si trovi in conflitto con la legge di Giava dovrà essere riconosciuta. Si sfidano gli ordini di Dio, se permettete che il mondo eserciti la sua influenza sulle nostre decisioni o le nostre azioni, poiché lo scopo del Signore viene annullato. Se la Chiesa vacilla davanti ad un pretesto così bello in apparenza, ma ingannevole, contro di lei si registrerà nei libri del cielo un tradimento delle più sacre verità e una slealtà al regno di Cristo. La Chiesa deve mantenere i suoi principi con fermezza e con decisione davanti a tutto l'universo celeste, e ai regni terreni, l'incrollabile fedeltà nel mantenere l'onore e il carattere sacro di Dio attrarrà l'attenzione e l'ammirazione del mondo, e molti saranno indotti, dalle buone opere che contemplano, a glorificare il nostro Padre che è nei cieli. I leali e i fedeli portano le credenziali del cielo, e non quelle dei potenti della terra. Tutti gli uomini sapranno chi sono i discepoli di Cristo, prescelti e fedeli, e li conosceranno quando saranno coronati e glorificati come persone che hanno onorato Dio e che Egli ha onorato, donando loro di possedere un eterno peso di gloria. Il Signore ha provvisto la sua Chiesa di talenti e di benedizioni, affinché possa presentare al mondo un'immagine delle capacità di Dio, e affinché essa sia perfetta in Lui, e possa rappresentare una costante esemplificazione di un altro mondo, il mondo eterno, dove le leggi sono superiori alle leggi terrene. La sua Chiesa terrena deve essere un tempio eretto alla somiglianza divina, e l'angelico architetto ha tratto dal cielo il bastone d'oro per misurare, affinché ogni pietra sia tagliata su misura e lucidata come un emblema celeste che irradia la sua luminosità in tutte le direzioni, come il sole di giustizia irradia i suoi raggi. La Chiesa deve essere alimentata con manna celeste, e deve rimanere sempre sotto l'esclusiva tutela della sua grazia. Rivestita con l'armatura completa della luce e della giustizia, essa entra nel suo conflitto finale. Le scorie, il materiale inutile saranno consumate, e l'influenza della verità testimoniano davanti al mondo del suo carattere santificato e nobile. Esperimenti divini. Il Signor Gesù sta realizzando degli esperimenti nei cuori umani per mezzo della manifestazione della sua misericordia e abbondante grazia. Lui effettua in noi delle trasformazioni così sorprendenti, che Satana, con tutto il suo vanto, con tutti i suoi seguaci uniti contro Dio e contro le leggi del suo governo, si ferma a guardarli come una forza inespugnabile davanti ai suoi sofismi e inganni. Essi sono per lui un mistero incomprensibile. Gli angeli del Signore, i serafini e i cherubini, sono incaricati di collaborare con gli agenti umani, contemplano con stupore e gioia gli uomini caduti, una volta figli dell'ira, ora attraverso gli insegnamenti di Cristo sono trasformati alla sua immagine, per essere figli e figlie di Dio, e per svolgere un ruolo importante nei misteri del cielo. Alla sua Chiesa, Cristo ha dato ampie agevolazioni affinché possa ricevere l'ingente reddito di gloria dalla sua proprietà comprata e redenta. La Chiesa dotata della giustizia di Cristo è la sua depositaria nella quale le ricchezze della sua misericordia, il suo amore, e la sua grazia devono apparire nella piena manifestazione finale. Nella preghiera di intercessione Gesù parla del grande amore del Padre verso di noi come verso Lui stesso, unigenito Figlio, e che noi saremo sempre uniti in Cristo e nel Padre. Tutto questo costituisce una meraviglia per la moltitudine celeste, ed è la loro grande gioia. Il dono del suo Spirito Santo, ricco, completo e abbondante, per la sua Chiesa è come un muro di fuoco, che le potenze dell'inferno non prevarranno mai. Cristo guarda i suoi figli nella sua immacolata purezza e perfezione impeccabile, come ricompensa delle sue sofferenze, della sua umiliazione e del suo amore, e corona della sua gloria, essendo Lui stesso il centro dal quale irradia ogni gloria. Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'apostrofo, agnello. Apocalisse 19:9. Per ulteriori approfondimenti, operai del Vangelo, pagine 200, 331, 501, 502, La speranza dell'uomo, pagine 441, 680. La Chiesa è proprietà di Dio. La Chiesa è proprietà di Dio, e Dio la ricorda costantemente mentre è nel mondo, perché essa è soggetta alle tentazioni di Satana. Cristo non ha mai dimenticato i giorni della sua umiliazione. Nel lasciare lo scenario della sua umiliazione, Gesù non perse nulla della sua umanità. Conserva lo stesso amore tenero e pietoso e sempre è commosso dal dolore umano. Egli si ricorda di essere stato un uomo di dolori, sperimentato nella sofferenza. Egli non si dimentica mai del suo popolo che lo rappresenta, e che sta lottando per esaltare la sua legge calpestata. Sa che il mondo lo odiava e odia anche il suo popolo. Anche se Gesù è ritornato in cielo, vi è ancora una catena vivente vincolante tra il suo popolo e il suo infinito amore. I più umili e deboli sono uniti intimamente al suo cuore da una catena di solidarietà. Egli non dimentica mai che è il nostro rappresentante, e che porta la nostra natura. Gesù osserva la sua Chiesa sulla terra, e la più grande ambizione è quella di collaborare con essa nella grande opera della salvezza delle anime. Egli ascolta le loro preghiere, presentate in contrizione e forza, e la sua onnipotenza non può resistere alle suppliche per la salvezza di qualsiasi membro provato e tentato del corpo di Cristo. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei 4:14. Gesù vive sempre per intercedere per noi. Per mezzo del nostro Redentore quali benedizioni non riceverà il vero credente? Quando la Chiesa entrerà nel grave conflitto, essa sarà l'oggetto più caro per Dio su questa terra. Gli agenti del maligno saranno spinti da un potere sotterraneo, e Satana scaglierà ogni infamia possibile sugli eletti, e su chi non può ingannare o illudere con le sue invenzioni e falsità sataniche. E lo ha innalzato costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele, e perdono dei peccati. Atti 5:31. Cristo il nostro rappresentante e capo, chiuderà il suo cuore, o ritirerà la sua mano, o tralascerà di compiere le sue promesse? No, mai, mai. Identificato con la sua Chiesa. Dio ha una Chiesa, un popolo eletto, e se tutti potrebbero vedere, come io ho visto, quanto Cristo si identifica strettamente con la sua Chiesa, non si udirebbe un messaggio tale come quello che accusa la Chiesa di essere Babilonia. Il popolo di Dio collaborando con lui, ha continuato ad andare avanti seguendo la sua gloria. Ascoltate la preghiera del nostro rappresentante in cielo. Padre, io voglio che dove sia io, siano con me anche quelli che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Giovanni 17:24. Oh, come il nostro capo divino desidera che la sua Chiesa sia con lui. Essa ha comunione con lui attraverso la sofferenza e l'umiliazione, ed è la sua più grande gioia condividere con il suo popolo la sua gloria. Cristo reclama il privilegio di avere la sua Chiesa con sé. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Giovanni 17:24. Avere la Chiesa con sé in accordo con la promessa del patto fatto con suo Padre. Gesù presenta con riverenza davanti al propiziatorio la sua redenzione completa in favore del suo popolo. L'arco della promessa circonda il nostro sostituto e garante mentre riversa la sua richiesta d'amore al Padre, Giovanni 17:24. Noi dobbiamo vedere il Re nella sua beltà, allora la Chiesa sarà glorificata. Possiamo pregare con Davide. È tempo che il Signore agisca, essi hanno annullato la tua legge. Salmo 119, 126. Gli uomini hanno disobbedito alla legge di Dio, fino a raggiungere un punto di insolenza senza precedenti. Gli uomini disubbidienti si avvicinano rapidamente al limite della tolleranza e dell'amore di Dio, e Dio sicuramente interverrà. Egli rivendicherà il suo onore e reprimerà l'iniquità. Coloro che osservano i comandamenti di Dio saranno trascinati nell'iniquità che predomina. Essi saranno tentati di disonorare e disprezzare la legge di Dio che è il fondamento del suo governo in cielo e in terra? No. Nonostante gli uomini esprimano contro di essa scherno e disprezzo, per la Chiesa di Dio la legge è preziosa, sacra e onorevole. Con Davide possiamo dire: Perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'apostrofo, oro, più dell'apostrofo, oro finissimo. Per questo ritengo giusti tutti i tuoi precetti e odio ogni sentiero di menzogna. Salmo 119, 127, 128. La Chiesa militante non è ancora la Chiesa trionfante, tuttavia il Signore ama la sua Chiesa e attraverso il profeta descrive come egli si oppone e resiste a Satana, che cerca di rivestire i figli di Dio con le vesti più nere e più contaminate, e che sta reclamando il privilegio di distruggerli. Gli angeli del Signore proteggeranno i figli di Dio dagli assalti del nemico. Il profeta dice: Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava davanti all'apostrofo, angelo del Signore, e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana, Ti sgridi il Signore, Satana. Ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice. E stava davanti all'apostrofo, angelo. L'apostrofo, angelo disse a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi, gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti, l'apostrofo, angelo del Signore era presente. Poi l'apostrofo, angelo del Signore fece a Giosuè questo solenne ammonimento, così parla il Signore degli eserciti, se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu governerai la mia casa. Custodirai i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. Zaccaria 3:17. Evitare i falsi maestri. Certe persone che pretendono di avere un messaggio da parte di Dio, invece di lottare contro i principati e i dominatori delle tenebre di questo mondo, formano un quadro vuoto, e volgono le armi da combattimento contro la Chiesa militante, temeteli. Essi non portano affatto le credenziali divine. Dio non ha dato loro l'onere di tale compito. Essi vogliono distruggere ciò che Dio vuole restaurare con il messaggio alla Odissea. Egli ferisce affinché possa sanare, e non per far perire. Il Signore non ha dato a nessun uomo dei messaggi che scoraggino e avviliscano la Chiesa. Egli rimprovera, castiga, ma alla fine lo fa solo per ristabilire e approvare il suo popolo. Quanta felicità sento nel mio cuore nel leggere il rapporto della Conferenza Generale dove molti cuori furono inteneriti e soggiogati, e molte confessioni sono state fatte con umiltà, e dai loro cuori è stato spazzato via il male per accogliere il Salvatore. Quanto sono stata felice di sapere che molti hanno accolto Gesù come un ospite permanente. Com'è possibile allora che questi opuscoli che denunciano la Chiesa avventista come Babilonia, pagina 23, furono sparsi ovunque per il mondo, nello stesso tempo in cui la Chiesa stava ricevendo l'effusione dello Spirito Santo?
Pamphlets de Noising S.D.A. Churches Babylon.
Com'è possibile che gli uomini possano essere tanto ingannati, immaginando che il forte grido consista nel chiamare il popolo di Dio fuori dalla Chiesa, mentre essa sta vivendo un tempo di refrigerio? Oh, mi auguro che queste anime ingannate e deluse possano essere illuminate e ricevere le benedizioni dall'alto. Per ulteriore studio, Early Writings, pagina 9704, Testimonies, volume 5, pp. 394,484,582. Ogni insegnante deve essere allo stesso tempo un allievo, affinché i suoi occhi siano unti e possano vedere le evidenze della verità di Dio che avanza. Se egli vuole impartire la luce agli altri, i raggi del sole di giustizia devono risplendere nel suo cuore. Review and Herald, 18 febbraio, 1890. Organizzazione e sviluppo. Sono passati quasi 40 anni da quando è stata fatta un'organizzazione tra noi come popolo. Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, pagina 192-205. Scritto nel 1901. Io fui una delle prime persone che poté partecipare a questa esperienza. Conosco le difficoltà che furono affrontate, i mali che la Chiesa fu chiamata a correggere, e ho visto l'influenza di questo sforzo sulla crescita dell'opera. Nella fase iniziale dell'opera, Dio ci ha dato una luce particolare riguardo a questo punto, e questa luce, insieme alle esperienze, ci ha insegnato che deve essere attentamente valutata. Sin dall'inizio la nostra opera fu impetuosa. I nostri membri erano pochi, e soprattutto provenienti dalla classe più povera. Le nostre credenze erano praticamente sconosciute per il mondo. Non avevamo luoghi di culto, ma poche pubblicazioni, e le agevolazioni per portare avanti la nostra opera erano limitate. Le pecore erano disperse sulle strade e nelle vallate, nelle città, nei villaggi e nei boschi. I comandamenti di Dio, e la fede di Gesù era il nostro messaggio. Unità nelle dottrine e nella fede. Mio marito, insieme ai pastori Joseph Bates, Stephen Pierce, Hiram Edson e altri che erano persone intelligenti, volonterosi, nobili e veraci, era tra quelli che, dopo la delusione del 1844, cercò la verità come si cerca un tesoro nascosto. Tutti insieme, oppressi nell'animo, pregavamo di diventare uno sia nella fede come nella dottrina, perché sapevamo che Cristo non è diviso. Abbiamo deciso di fare scrupolose ricerche. Abbiamo aperto le scritture con riverente timore. Spesso abbiamo digiunato con lo scopo di comprendere meglio la verità. Dopo ferventi preghiere, se qualche punto non era stato capito, era oggetto di discussione, e ognuno esprimeva liberamente la propria opinione, dopodiché ci inginocchiavamo e ricominciavamo a pregare e supplicare l'Iddio del cielo, affinché ci aiutasse a essere completamente d'accordo e potessimo diventare uno con Cristo e con il Padre. Molte lacrime sgorgavano dai nostri occhi. In questo modo abbiamo passato molte ore, a volte, lo studio solenne delle scritture durava l'intera notte allo scopo di comprendere la verità per il nostro tempo. In alcune occasioni lo Spirito di Dio mi visitò, e con il suo aiuto le parti difficili diventavano chiare, e a questo punto tutto era in armonia e comprensibile. Tutti eravamo di una stessa mente e uno stesso spirito. Abbiamo posto una cura speciale su alcuni testi affinché non fossero distorti per essere accomodati alle opinioni degli uomini. Abbiamo cercato di rendere le nostre differenze il più lieve possibile, non soffermandoci su punti che erano di minore importanza sui quali ci sono stati vari pareri. Ma la preoccupazione di ogni anima era quella di realizzare una condizione tra i fratelli, che fosse una risposta alla preghiera di Cristo, affinché i suoi discepoli diventassero una cosa sola, come egli e il Padre sono uno. A volte uno o due dei fratelli si ostinavano contro un punto di vista presentato, e sfrenatamente assecondavano i sentimenti naturali del cuore, ma quando appariva questa disposizione, sospendevamo i nostri incontri, affinché ognuno, individualmente, potesse avere l'opportunità di andare a Dio in preghiera, e senza conversazione con altri, studiasse il punto di differenza e chiedesse la luce del cielo. Con espressioni di amicizia ci separavamo, per incontrarci di nuovo in un altro momento per proseguire con lo studio. A volte la potenza di Dio scendeva su di noi in modo marcato, e quando una chiara luce ci rivelava i punti più confusi della verità, tutti insieme piangevamo dalla gioia. Il nostro amore per Gesù era immenso e ci amavamo gli uni gli altri. I membri aumentavano progressivamente. Il seme seminato fu annaffiato da Dio stesso. In un primo momento ci riunimmo per il culto, poi cominciammo a presentare la verità a chiunque fosse interessato, in case private, nelle cucine, nei fienili, nei boschi, e nelle scuole, e non passò molto tempo che finalmente ci fu possibile edificare luoghi di culto. L'introduzione dell'ordine ecclesiastico. Nella misura in cui i membri aumentavano, per evitare la confusione, era evidente che necessitavamo di una qualche forma di organizzazione, affinché l'opera fosse portata avanti con successo. L'organizzazione era indispensabile per provvedere sostegno al ministero, per dirigere l'opera in nuovi territori, per proteggere sia le chiese sia i ministri, quale difesa contro indegni membri, per conservare le proprietà della chiesa, per la pubblicazione della verità attraverso la stampa, e per altri obiettivi. Tuttavia vi era un forte sentimento contro di essa tra i nostri fratelli. Gli avventisti del primo giorno pagina 26 si erano opposti a questa nostra organizzazione, e la maggior parte degli avventisti del settimo giorno condividevano questa opposizione. Cercammo il Signore con ardenti preghiere per capire meglio la sua volontà, e ci fu data luce dal suo spirito, nel senso che ci doveva essere ordine e disciplina nella Chiesa. Di conseguenza l'organizzazione della stessa era essenziale. Il sistema e l'ordine si manifestano in tutte le opere di Dio in tutto l'universo. L'ordine è la legge del cielo, e quindi dovrebbe essere la legge anche del popolo di Dio sulla terra. Abbiamo avuto una dura lotta per stabilire la nuova organizzazione. Nonostante il fatto che il Signore ci dava una testimonianza dopo l'altra a questo proposito, l'opposizione è stata forte, e si ripeté molte volte ancora. Ma noi sapevamo che il Signore, il Dio di Israele, ci stava guidando con la sua provvidenza. Ci impegnammo nell'opera di organizzazione, e vedemmo subito la prosperità nell'avanzamento dell'opera. Nella misura in cui lo sviluppo dell'opera esigeva il nostro impegno in nuove imprese, eravamo già pronti ad affrontarle. Il Signore diresse le nostre menti riguardo all'importanza del lavoro educativo. Vedemmo la necessità di avere delle scuole, affinché i nostri figli potessero ricevere un'istruzione esente dagli errori di una falsa filosofia, affinché la loro educazione potesse essere in armonia con i principi della parola di Dio. La necessità di un istituto sanitario ci era stata presentata con urgenza, sia per aiutare e istruire i nostri fratelli come mezzo di benedizione e illuminazione per altri. Questa impresa è stata realizzata. Tutto questo fa parte dell'opera missionaria di primissimo ordine. I risultati degli sforzi congiunti. La nostra opera non è stata sostenuta da donazioni o lasciti, perché vi erano pochi uomini ricchi in mezzo a noi. Qual è allora il segreto di questo benessere? Perché abbiamo lavorato sotto gli ordini del capitano della nostra salvezza. Iddio ha benedetto primo nostri sforzi. La verità è stata diffusa ed è rifiorita. Le istituzioni si sono moltiplicate. Il piccolo granel di senape è cresciuto fino a diventare un grande albero. Il sistema dell'organizzazione si è dimostrato un grande successo. Fu adottato il principio della donazione sistematica pagina 27 in accordo col piano biblico. Il corpo, la Chiesa, è stato stabilito e unito tra sé in tutte le congiunture. Con l'avanzamento dell'opera, il nostro sistema di organizzazione si è rivelato sempre efficace. Che nessuno pensi che possiamo fare a meno dell'organizzazione. La fondazione di questa struttura ci è costata molti studi e molte preghiere affinché fossimo istruiti, ma sapevamo che il Signore ci avrebbe risposto per guidarci nell'erigerla. Abbiamo potuto fare tutta quest'opera sotto la sua guida, attraverso molti sacrifici e molti conflitti. Che nessuno dei nostri fratelli si inganni nel cercare di demolirla, perché creerebbe una situazione che neanche si sognerebbe. Io dichiaro nel nome del Signore che l'organizzazione deve sussistere, forte, stabile e ferma. Al suo comando andate avanti, avanzate, abbiamo avanzato nonostante ci fossero difficoltà insormontabili da superare. Sappiamo quanto è costato elaborare i piani di Dio nel passato, piani che hanno fatto di noi come popolo quello che siamo. Allora, dobbiamo stare molto attenti a non confondere le menti riguardo alle cose che Dio ha ordinato per la nostra prosperità e il successo nel portare avanti l'opera. Gli angeli lavorano armoniosamente. Ogni loro movimento è caratterizzato da un ordine perfetto. Quanto più imiteremo l'armonia e l'ordine angelico, più successo avranno gli sforzi di questi agenti celesti in nostro favore. Se non vediamo alcuna necessità di lavorare in modo armonioso, e siamo disordinati, indisciplinati e disorganizzati nella nostra condotta, gli angeli, che si muovono in perfetto ordine, non potranno lavorare con noi con successo. Essi si ritireranno rattristati, perché non sono autorizzati a benedire confusione, distrazione e disorganizzazione. Tutti quelli che vogliono la cooperazione dei messaggeri celesti, devono lavorare all'unisono con loro. Coloro che hanno ricevuto l'unzione dall'alto, inciteranno all'ordine, alla disciplina, e all'unione d'azione in tutto ciò che intraprenderanno, allora gli angeli di Dio potranno collaborare con loro. I messaggeri celesti non approveranno mai l'irregolarità, la disorganizzazione e il disordine. Tutti questi mali sono il risultato degli sforzi di Satana, perché lui cerca di indebolire le nostre forze, vuole distruggere il nostro coraggio, e impedire il successo delle nostre azioni. Satana sa molto bene che il successo si ottiene con l'ordine e l'armonia. Egli sa bene che tutto ciò che è relazionato col cielo è in perfetto ordine, che la sottomissione e la disciplina perfetta designano i movimenti della moltitudine angelica. Egli si propone di separare i cristiani professi dall'ordine del cielo, pertanto inganna anche quelli che si professano figli di Dio, e gli fa credere che l'ordine e la disciplina sono nemici della spiritualità, è che l'unica sicurezza per loro consiste nel permettere che ognuno segua la sua condotta, separandosi dalle chiese. Il luogo ove appunto si insegna la disciplina e l'armonia. Tutti gli sforzi compiuti per stabilire il ordine sono considerati pericolosi, una restrizione della libertà che è lecito fruire, e quindi sono temuti come papismo. Queste anime tanto zelanti considerano che è una virtù vantarsi della loro libertà di pensare e agire in modo indipendente. Essi non accettano indicazioni da nessuno. E non si sottomettono ad alcun uomo. Mi è stato mostrato che questo atteggiamento è opera di Satana, perché è proprio lui che conduce gli uomini lontano dall'ordine del Signore, per trovare un percorso indipendente, e lontano dai loro fratelli. Responsabilità individuale e unità cristiana. Dio guida il suo popolo fuori dal mondo sul sentiero della verità eterna, nei comandamenti e nella fede di Gesù. Egli vuole insegnare la disciplina e preparare i suoi figli. Non saranno in disaccordo, credendo uno una cosa, e avendo un'altra fede e opinioni totalmente opposte, o muovendosi ognuno indipendentemente dal corpo. Per la diversità dei doni e ministeri che Dio ha posto nella Chiesa, tutti possono arrivare all'unità della fede. Se una persona adotta i suoi punti di vista riguardo alla Bibbia senza considerare il parere dei fratelli, e giustifica la sua condotta dicendo che egli ha diritto di professare le sue opinioni particolari, e poi cerca di imporle agli altri, in questo caso come può la preghiera essere esaudita? E se altri vogliono far valere il loro diritto di credere e di parlare di ciò che gli piace senza alcun riferimento alla fede del corpo, allora dove sarà l'armonia che esisteva tra Cristo e suo Padre? Quella stessa fede che Cristo chiese in preghiera potrebbe esistere tra i suoi fratelli? Anche se abbiamo un'opera individuale, e una responsabilità individuale davanti a Dio, non dobbiamo seguire i nostri giudizi indipendentemente, senza considerare le opinioni e i sentimenti dei nostri fratelli, perché questo comportamento ci condurrà al disordine nella Chiesa. È un dovere dei ministri rispettare le opinioni dei fratelli, ma le relazioni tra gli uni e gli altri, così come le dottrine che insegnano, devono essere esaminati alla luce della legge e della testimonianza. Poi, se i cuori sono disposti ad accettare gli insegnamenti, non ci saranno divisioni tra i membri. Alcuni sono inclini al disordine, e in questo modo si separano dalle pietre miliari della fede, ma Dio sta inducendo i suoi ministri ad essere uno nello spirito e nella dottrina. È necessario che la nostra unità di oggi sia di un carattere tale che sopporti il fuoco della prova. Abbiamo ancora molto da imparare e molto da disimparare. Solo Dio e il cielo sono infallibili. Coloro che credono che mai abbandoneranno un'opinione solamente accarezzata, e che mai gli si presenterà l'occasione di cambiare il loro punto di vista, rimarranno delusi. Fintanto che noi continueremo ad afferrarci alle nostre idee e opinioni con determinazione, non ci potrà mai essere unità per la quale Cristo ha pregato. Quando un fratello riceve una nuova luce riguardo alle Scritture, egli dovrebbe spiegare francamente la sua posizione, e ogni ministro dovrebbe scrutare le Scritture con uno spirito libero da pregiudizi per vedere se i punti presentati sono comprovati dalla parola ispirata. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. 2 Timoteo 2:24. Ciò che Dio ha fatto. Nel riesaminare la nostra storia passata, dopo aver considerato ogni passo concernente l'avanzamento dell'opera fino alla nostra situazione attuale, posso dire: gloria a Dio. Quando vedo ciò che Dio ha compiuto, sono piena di stupore, e avrò sempre una grande fiducia in Cristo come nostra guida. Non abbiamo nulla da temere per il futuro, eccetto che dimentichiamo il modo in cui il Signore ci ha condotto. Se mettiamo la nostra fiducia nel Signore, ora siamo un popolo forte, perché stiamo maneggiando le grandiose verità della parola di Dio. Abbiamo tutte le ragioni per essergli grati. Se cammineremo nella luce che sta brillando su di noi, e che proviene dagli oracoli viventi di Dio, riceveremo grandi responsabilità, in corrispondenza con la grande luce che Dio ci ha dato. Abbiamo molti doveri da compiere, perché siamo depositari della sacra verità, che deve essere data al mondo in tutta la sua bellezza e gloria. Noi siamo debitori a Dio per aver utilizzato tutti i vantaggi che Egli ha affidato a noi per abbellire la verità attraverso la santità del carattere, e per trasmettere i messaggi d'avvertimento, di conforto, di speranza e di amore a coloro che sono ancora nelle tenebre e nel peccato. Ringraziamo il Signore per tutto quello che ha fatto per i nostri giovani, per aver fornito i mezzi per la loro formazione religiosa e intellettuale. Molti sono stati educati a svolgere un ruolo in diversi rami dell'opera, e non solo nel Nord America, ma in molti campi stranieri. La nostra stampa ha fornito ampia letteratura che ha diffuso in ogni lungo la conoscenza della verità. Possano tutti questi doni essere considerati come ruscelli che hanno ingrossato il fiume di benevolenza e da noi riconosciuti come motivo di ringraziamento a Dio. Oggi, abbiamo un esercito di giovani che possono fare molto se sono adeguatamente guidati e incoraggiati. Vogliamo che i nostri figli credano alla verità e che siano benedetti dal Signore. Vogliamo che prendano parte ai piani d'organizzazione per aiutare altri giovani, affinché tutti possano essere preparati per testimoniare la verità, dando ragione della speranza che vi è in loro, e onorando Dio in ogni ramo dell'opera dove sono qualificati ad agire. Sapendo che il mondo è sommerso nelle tenebre, i discepoli di Cristo hanno il dovere di diffondere la luce. Che i figli di Dio possano fare del bene, arricchirsi di opere buone, essere generosi nel donare, pronti a dare, e così mettere da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. 1 Timoteo 6:18. Per ulteriori approfondimenti, Early Writings, da pagina 97 a pagina 107, Testimonies, volume 4. Da pagina 16 a pagina 20, vol. 5 da pagina 617 a pagina 621, Selected Messages, B, 1, da pagina 206 a pagina 208. La Chiesa del Rimanente non è Babilonia. Mi ha rattristato leggere l'opuscolo pubblicato dall'FR. S. Pagina 32, e dai suoi associati. Senza il mio consenso, hanno estratto alcuni miei scritti dalle testimonianze, e li hanno inseriti in un opuscolo, per far sembrare che i miei scritti sostenevano e provavano la posizione che loro difendevano. Nel fare questo, hanno realizzato qualcosa che non è né giusto né retto. Con questa ingiustificata libertà, hanno presentato al popolo una teoria ingannevole e distruttiva. In passato molti altri hanno fatto la stessa cosa, facendo sembrare che le testimonianze sostenevano posizioni insostenibili e false. Mi fu mostrato che la posizione adottata dall'FRS e dai suoi simpatizzanti non è vera, ma è uno dei eccolo qui e eccolo qua che caratterizzano i giorni in cui viviamo. Come dimostrazione del modo in cui l'FRS ha compilato questo opuscolo, voglio presentarvi il seguente episodio. Ho scritto una lettera particolare a uno dei nostri pastori, fiduciosa che avrebbe potuto essere di aiuto all'FR. Esse questo fratello ha inviato una copia di questa lettera all'FR. Esse, ma invece di considerarlo come qualcosa destinato per il suo aiuto personale, stampò alcuni brani di questa lettera nell'opuscolo come una testimonianza inedita, per sostenere la posizione che aveva preso. È forse un comportamento onorevole? Nella testimonianza non c'era niente che l'FR. Esse poteva sostenere, non di meno lui l'ha applicata erroneamente, come molti fanno con i testi delle scritture, pregiudicando non solo l'anima propria ma anche quella degli altri. Dio giudicherà coloro che si prendono una libertà ingiustificata, e utilizzano metodi fraudolenti per dare enfasi e influenza a quello che essi considerano come verità. Nell'utilizzare una lettera privata inviata ad un'altra persona, il FR. Esse ha abusato della gentilezza di chi voleva aiutarlo. Le persone che pubblicarono l'opuscolo sul forte grido e la caduta di tutte le chiese, evidenziano che lo Spirito Santo di Dio non sta lavorando con loro. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Matteo 7:20. Coloro che ricevono gli opuscoli con queste falsità, avranno l'impressione che io abbia sostenuto tali posizioni, e che sono d'accordo con queste persone nel proclamare quello che essi designano come nuova luce. Io so che il loro messaggio è mischiato con la verità, ma la verità è stata falsamente applicata e pervertita relazionandola all'errore. Vorrei dire al fratello che ha inviato a questi uomini una copia della mia lettera, che non ho nessuna intenzione di censurarlo, e nessuno deve gettare la colpa su di lei riguardo a questa faccenda. Se io la giudicassi falsamente e la censurassi, quando i suoi motivi e le sue intenzioni sono buone, darei un grande dispiacere a Dio. Se il fratello, che lei cercò di aiutare, si è preso delle libertà e ha tradito la sua fiducia, non si colpevolizzi per questo né si affligga per i risultati dell'altrui infedeltà. Istruzioni ai discepoli. Ci sono degli argomenti riguardo alle testimonianze, che sono scritte non per il mondo in generale, ma per i figli di Dio, e non è opportuno divulgarle come istruzioni, avvertimenti, rimproveri a carattere pubblico. Il Redentore del mondo, l'inviato di Dio, il più grande maestro che i figli degli uomini hanno poco conosciuto, ha presentato alcuni temi di insegnamento, non per il mondo, ma solo per i suoi discepoli. Benché Gesù insegnava alla moltitudine che si affollava dietro ai suoi passi, aveva una luce speciale da impartire soltanto ai suoi seguaci. Egli mandò i suoi discepoli a predicare, e quando ritornarono dal loro primo viaggio missionario, raccontarono varie esperienze riguardo al successo avuto nella predicazione dell'Evangelo del Regno di Dio. Lui disse: «Venite ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Marco 6:31. In un luogo appartato, Gesù diede ai suoi discepoli le istruzioni, i consigli, gli avvertimenti e le parole di pazienza e correzione. Egli vedeva la necessità di questi consigli per il loro metodo di lavoro, ma questi insegnamenti non erano da condividere con la gente promiscua, perché le sue parole erano destinate solo ai suoi discepoli. In diverse occasioni, quando il Signore realizzò dei miracoli di guarigione, incaricò le persone che aveva beneficiato di non raccontare a nessuno quello che aveva fatto per loro. Essi dovevano rispettare i suoi ordini rendendosi conto che Cristo non gli chiedeva di restare in silenzio per una ragione banale, ma egli aveva un motivo che giustificava il suo ordine, e in nessun modo dovevano ignorare la volontà espressa. Per loro doveva essere sufficiente sapere che lui desiderava che serbassero il segreto, e che aveva delle buone ragioni per formulare la sua richiesta. Il Signore sapeva che guarendo gli ammalati, ridando la vista ai ciechi, purificando i lebbrosi, metteva in pericolo la sua stessa vita, poiché i sacerdoti e i governanti non volevano riconoscere le evidenze che lui dava sulla sua divina missione, loro avrebbero frainteso, e avrebbero mosso accuse contro Gesù. È vero che Gesù ha fatto molti miracoli apertamente, tuttavia, in alcuni casi chiese a chi era stato benedetto di non dire a nessuno quello che aveva fatto per lui. Quando si levarono i pregiudizi, quando si accarezzò l'invidia e la gelosia, e veniva spiato ad ogni passo, allora Gesù abbandonò le città, e andò in cerca di coloro che lo avrebbero ascoltato e avrebbero apprezzato la verità che venne a far conoscere. Il Signore ha ritenuto necessario dichiarare molte cose solo ai discepoli e non alle moltitudini. Egli ha rivelato solo a loro il motivo dell'odio manifestato verso di lui dagli scribi, dai farisei e dai sacerdoti. Egli parlò della sua sofferenza, del tradimento e la morte, ma non spiegò al mondo questi temi con tanta chiarezza. Gesù aveva avvertimenti da dare ai suoi seguaci, e gli rivelò i dolorosi avvenimenti che sarebbero accaduti affinché fossero prevenuti. Diede loro preziose istruzioni, che furono comprese solo dopo la sua morte, risurrezione e ascensione. Quando lo Spirito Santo discese su di loro, essi ricordarono tutte le cose dette da Gesù. Un tradimento alla fiducia. Costituisce un tradimento alla fiducia, il rivelare agli altri ciò che Gesù si propose che restasse tenuto segreto, suscitando il pregiudizio e il disprezzo alla causa della verità. Il Signore ha dato al suo popolo messaggi appropriati di avvertimento, di rimproveri, di consiglio, e di istruzione, ma non è opportuno prendere questi messaggi fuori dal loro contesto, per collocarli dove sembra dar forza a messaggi di errore. Nell'opuscolo pubblicato dall'FR. S e i suoi simpatizzanti, egli accusa la Chiesa di Dio di essere Babilonia, ed esorta i fratelli a separarsi dalla Chiesa. Quest'opera è disonorevole e ingiusta. Nel compilare questi opuscoli, loro hanno usato il mio nome, e i miei scritti per sostenere ciò che io disapprovo e denuncio come errore. Le persone a cui questo opuscolo sarà dato, caricheranno su di me la responsabilità di questa falsa posizione, quando questo è del tutto contrario agli insegnamenti dei miei scritti, e alla luce che Dio mi ha dato. Non ho esitato nel dire che coloro che insistono nel portare avanti quest'opera, sono stati molto ingannati. Un falso messaggio. Per anni ho dato la mia testimonianza nel senso che quando si levano persone che asseriscono d'avere una grande luce, e tuttavia, lavorano per la demolizione di quello che il Signore ha edificato attraverso i suoi agenti umani, sono molto ingannati, e non cooperano insieme a Cristo. Coloro che affermano che la Chiesa avventista, o una parte di essa è Babilonia, è meglio che rimangano a casa. Si fermino a considerare qual è il messaggio da annunciare in questo tempo. Invece di lavorare con gli agenti divini per preparare un popolo che possa sussistere nel giorno del Signore, si mettono dalla parte dell'accusatore dei fratelli, che li accusa giorno e notte davanti a Dio. Gli agenti satanici sono stati motivati dal basso ad ispirare gli uomini a unirsi al nemico, per molestare, perseguitare e causare grandi sofferenze al popolo di Dio. Il mondo intero sarà incitato all'inimicizia contro gli avventisti del settimo giorno, perché essi non renderanno omaggio al papato, onorando la domenica, un'istituzione di questo potere anticristiano. È scopo di Satana far sì che gli avventisti siano cancellati dalla terra così che la supremazia di tale potere nel mondo non sia contrastata. Le accuse di Satana. Ecco come il profeta parla delle accuse di Satana. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava davanti all'apostrofo, angelo del Signore, e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Zaccaria 3:1. Gesù è il nostro sommo sacerdote nel cielo. E che cosa sta facendo? Egli intercede per il suo popolo che crede in Lui. Attraverso la giustizia imputata di Cristo, i membri del suo popolo sono accettati da Dio come persone che confessano davanti al mondo che appartengono a Dio, e osservano tutti i suoi comandamenti. Satana è pieno d'odio maligno contro di loro, e manifesta nei loro confronti lo stesso spirito che manifestò contro Gesù quando era ancora sulla terra. Quando Gesù si trovava davanti a Pilato, il governatore romano cercò di liberarlo e desiderò che il popolo scegliesse di salvare Gesù, e liberarlo dall'obbrobrio che lo aspettava. Presentò quindi davanti alla folla la proposta. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro, «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo?» E il governatore si rivolse di nuovo a loro, dicendo, «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero, «Barabba!» E Pilato a loro, «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero, «Sia crocifisso!» Matteo 27:17, 21, 22. Il mondo era agitato a causa dell'inimicizia di Satana. Quando Pilato chiese di scegliere tra il figlio di Dio e il criminale Barabba, fu scelto un malvagio piuttosto che Gesù. Le folle ignoranti furono indotte dai ragionamenti ingannevoli di quelli che si trovavano in posizioni elevate, e rifiutarono il figlio di Dio per scegliere un ladro e un omicida al suo posto. Tutti dobbiamo ricordare che siamo ancora in un mondo dove Gesù, il Figlio di Dio, fu rifiutato e crocifisso, un mondo nel quale ancora rimane la colpa del disprezzo verso Cristo e preferisce un ladro anziché l'agnello immacolato di Dio. A meno che individualmente ci pentiamo davanti a Dio per la nostra trasgressione alla sua legge, ed esercitiamo fede nel nostro Signore Gesù Cristo che il mondo ha respinto, ci troveremo sotto la meritata condanna di quelli che scelsero Barabba invece di Cristo. Oggi, il mondo intero è accusato dell'omicidio deliberato del Figlio di Dio. La parola conferma che ebrei e gentili, re, governatori, ministri, sacerdoti e le persone di tutte le classi sociali compreso le sette, che rivelano lo stesso spirito di invidia, d'odio, di pregiudizio e di incredulità, manifestato da coloro che parteciparono alla morte del Figlio di Dio, agirebbero nello stesso modo, qualora gli si presentasse l'opportunità, come fecero gli ebrei e le persone all'epoca di Gesù. Sarebbero partecipi dello stesso spirito che richiese la morte del Figlio di Dio. Nella scena in cui si rappresenta l'opera di Cristo per noi alle accuse determinanti di Satana contro di noi, Giosuè appare come sommo sacerdote e interpone una domanda in favore del popolo che osserva i comandamenti. Allo stesso tempo, Satana rappresenta il popolo di Dio composto dai grandi peccatori, e presenta davanti al Signore la lista dei peccati commessi dietro le sue tentazioni durante la loro vita, e chiede, che queste persone non siano protetti dagli angeli ma siano dati nelle sue mani per essere distrutti. Satana è pieno di odio, perché non riesce a legare il popolo di Dio al mondo, affinché gli renda completa obbedienza. I re, i principi e i governanti hanno posto su se stessi il marchio dell'Anticristo, e sono rappresentati dal dragone che va a far guerra ai santi, coloro che osservano i comandamenti di Dio, e che hanno la fede di Gesù Cristo. Nella loro ostilità contro il popolo di Dio, si mostrano colpevoli anche della scelta di Barabba al posto di Gesù. Il mondo è chiamato a rendere conto. Tra Dio e il mondo è sorta una grande controversia. Quando i giudici saranno riuniti e i libri saranno aperti, egli avrà un grave giudizio da pronunciare, grave a tal punto che il mondo soccomberà nella paura, farà tremare gli uomini accecati e stregati dalle illusioni e dagli inganni satanici. Il Signore chiederà conto a tutto il mondo per la morte del suo unigenito figlio, che virtualmente tutti hanno crocifisso di nuovo, e lo hanno consegnato al pubblico obbrobrio nel perseguitare il suo popolo. Il mondo ha respinto Cristo nella persona dei suoi santi, ha rifiutato il suo messaggio nel rifiuto dei messaggi dei profeti, degli apostoli e dei suoi messaggeri. Il mondo ha respinto quelli che sono stati collaboratori di Cristo, e per questo devono rendere conto a Dio. Satana è alla testa di tutti gli accusatori dei fratelli, ma quando lui presenta i peccati del popolo di Dio, che cosa risponde il Signore? Egli dice: Il Signore disse a Satana, ti sgridi il Signore, Satana. Ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice, e stava davanti all'apostrofo, angelo. Zaccaria 3:2. Satana presenta gli eletti e leali figli di Dio, contaminati e pieni di peccati. Lui potrebbe descrivere minuziosamente tutti i peccati per cui si sono resi colpevoli. Egli stesso aveva incitato tutta la confederazione del male, affinché con le loro arti seduttrici li avrebbero indotti a peccare, ma essi si erano pentiti, avevano accettato la giustizia di Cristo. E l'apostrofo, angelo disse a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Zaccaria 3:2-4. Ogni peccato di cui si erano resi colpevoli fu perdonato, e se ne stavano in piedi davanti a Dio innocenti e perfetti, come non avessero mai peccato. La parola d'incoraggiamento. Allora io dissi, gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti, l'angelo del Signore era presente. Poi l'angelo del Signore fece a Giosuè questo solenne ammonimento, così parla il Signore degli eserciti, se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirai i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. Zaccaria 3:5-7. Vorrei che tutti quelli che sostengono di credere nella verità, riflettessero seriamente sulle cose meravigliose presentate in questo capitolo. Tuttavia, anche se il popolo di Dio è debole, ed è aggravato da infermità, ma coloro che si pentono in questa generazione malvagia e perversa e tornano a Dio, e rivendicano la santa legge, riparando la breccia aperta dall'uomo e dal peccato sotto le direttive di Satana, saranno accettati come figli di Dio, e attraverso la giustizia di Cristo appariranno perfetti davanti al trono di Dio. La verità non sempre giacerà nella polvere per essere calpestata dagli uomini. Essa sarà magnificata e resa ancor più potente e onorevole, e risplenderà in tutta la sua fulgida lucentezza per i secoli dei secoli. Le parole di accusa non provengono da Dio. Dio ha un popolo al quale tutto il cielo è interessato, ed esso è l'unico oggetto sulla terra che è prezioso per il cuore di Dio. Pagina 41. Chiunque legge queste parole, faccia un approfondito esame, perché nel nome di Gesù io rivolgo queste parole ad ogni anima. Quando qualcuno sorge in mezzo a noi o al di fuori di noi, e sente di proclamare un messaggio che dichiara che il popolo di Dio è incluso in Babilonia, e sostiene che il forte grido è un invito a uscire dalla Chiesa, allora sappiamo che quella persona non proclama il messaggio di verità. Non lo ricevete e non dategli il benvenuto, perché il Signore non ha parlato, né ha dato alcun messaggio attraverso di lui, ma lui è corso avanti prima di essere inviato. Il messaggio contenuto nell'opuscolo titolato Il forte grido, è solo un inganno. Tali messaggi verranno ancora molte volte, e la loro provenienza sarà sostenuta come fosse quella di Dio, ma il richiamo è falso, perché non hanno la luce ma le tenebre. Vi saranno messaggi di accusa contro il popolo di Dio, simili all'opera fatta da Satana nell'accusare il popolo di Dio, e questi messaggi echeggeranno nel momento in cui Dio dice al suo popolo: Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Isaia 61,2. Un'opera d'inganno. Coloro che portano falsi messaggi non hanno alcun senso dell'onore e dell'integrità. Essi ingannano le persone mescolando col loro errore le testimonianze di Ellen G. White, usando il suo nome per dare influenza alla loro opera. Dalle testimonianze essi selezionano i passaggi che poi pensano di distorcere per sostenere la loro posizione e li collocano in un quadro di falsità, in modo da dar peso al loro errore affinché sia accettato dal popolo. Essi fraintendono e applicano erroneamente ciò che Dio ha dato alla Chiesa come avvertimento, come consiglio, come rimprovero e come incoraggiamento a coloro che costituiscono il popolo rimanente di Dio. Coloro che ricevono le testimonianze come messaggio di Dio saranno aiutati e benedetti da esse, mentre quelli che prendono solo alcune parti per sostenere una qualche teoria o idea di propria fattura, e per difendere la loro condotta erronea non saranno benedetti e beneficiati da ciò che insegnano. Affermare che la Chiesa cristiana avventista è Babilonia, è la stessa pretesa di Satana, quando accusa i fratelli davanti a Dio giorno e notte. Con tale abuso delle testimonianze, le anime sono confuse, perché non riescono a comprendere la giusta posizione delle stesse in relazione con quelle che sono falsificate. Il Signore vuole che le testimonianze abbiano la loro giusta posizione conforme alla verità. Quelli che sostengono l'errore potrebbero dire: Così parla Dio, il Signore, mentre il Signore non ha parlato affatto. Ezechiele 22:28. Essi testimoniano la menzogna, e non la verità. Se quelli che hanno proclamato il messaggio che la Chiesa è Babilonia, invece di usare il denaro per pubblicare e diffondere l'errore, lo avrebbero usato per edificare invece di distruggere, avrebbero messo in evidenza che erano il popolo guidato da Dio. Nel mondo c'è ancora una grande opera da fare, che deve essere realizzata nei paesi stranieri. Le scuole devono essere organizzate affinché i giovani, i bambini, e quelli di età più matura siano istruiti ed educati più rapidamente per entrare nel campo missionario. Vi è necessità non solo di ministri nei campi stranieri, ma di operai saggi e giudiziosi di ogni classe sociale. Il grido macedone si ode da tutte le parti del mondo: venite aiutateci. Con tutte le responsabilità che gravano su di noi, di andare e predicare l'Evangelo ad ogni creatura, vi è un grande bisogno di uomini e mezzi, mentre Satana è all'opera per deviare i fondi e ostacolare gli uomini nel loro impegno nell'opera. Il denaro che dovrebbe essere usato per la costruzione dei luoghi di culto, delle scuole, per l'istruzione degli operai per i campi missionari, per la preparazione di giovani uomini e donne in modo che possano lavorare con pazienza e intelligenza, e con ogni perseveranza, affinché possano diventare degli agenti attraverso i quali il popolo si può preparare e permanere in piedi davanti a Dio nel gran giorno, rischia di essere deviato da un canale di benedizione a quello di maledizione. Il gran giorno del Signore si avvicina notevolmente, e c'è ancora molto da fare, e deve essere fatto in tempi brevi. Ci accorgiamo invece, che in mezzo all'opera che deve essere fatta, ci sono quelli che professano di credere alla verità presente, ma non sanno come utilizzare i mezzi a loro affidati, e a causa di una mancanza d'umiltà del cuore, non vedono quanto grande è il compito da fare. Tutti coloro che imparano da Gesù, saranno infatti, collaboratori di Dio. Ma quelli che proclamano l'errore, spendendo tempo e denaro in un'opera vana aumentano i pesi sui veri operai che lavorano in campi nuovi, perché non dedicano il loro tempo nella difesa della verità, anziché sentirsi obbligati a resistere nell'opera della quale proclamano la falsità, e pretendono di avere un messaggio del cielo. Se coloro che si comportano così, avrebbero sentito la necessità di rispondere alla preghiera di Cristo rivolta al Padre appena prima della crocifissione, che i discepoli di Cristo fossero uno, come Lui e il Padre sono uno, non avrebbero sprecato i mezzi a loro affidati tanto necessari per l'avanzamento della verità. Non avrebbero perso tempo e capacità preziose nel divulgare la falsità, costringendo gli operai a dedicare il loro tempo nel contrastare e annullare la loro influenza. Un'opera di questo genere è ispirata non dall'alto ma dal basso. Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete un fuoco, che siete armati di tizzoni, andatevene nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizzoni che avete accesi. Questo avrete dalla mia mano, voi vi coricherete nel dolore. Isaia 50:10,11. Il messaggio di coloro che proclamano che la Chiesa è Babilonia, dà l'impressione che il Signore non ha una sua Chiesa su questa terra. Una Chiesa viva. Dio non ha forse una Chiesa viva? Sì, ha una Chiesa, ma è la Chiesa militante, non la Chiesa trionfante. Ci dispiace che vi siano membri imperfetti, che serpeggia la zizzania in mezzo al grano. Gesù ha detto: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai, dunque, è della zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e, al tempo della messe, dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano, raccoglietelo nel mio granaio. Matteo 13:24. Nella parabola del grano e la zizzania, vediamo la ragione per cui la zizzania non deve essere sradicata, affinché il grano non sia sradicato con essa. Le opinioni e il giudizio umano commettono gravi errori. Ma prima di commettere un errore e togliere una piccola parte del grano, il maestro dice: lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e, al tempo della messe, dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano, raccoglietelo nel mio granaio. Matteo 13:30. Anche se nelle nostre chiese, che sostengono di credere in una verità avanzata, vi sono persone che sono imperfette e commettono errori, e come la zizzania crescono vicino al grano, Dio è compassionevole e paziente. Egli riprende e ammonisce gli erranti, ma non distrugge quelli che sono lenti nell'apprendere la lezione che vuole insegnargli, non sradica la zizzania separandola dal grano. Zizzania e grano crescono insieme fino alla mietitura. E quando il grano sarà maturo, grazie alle sue caratteristiche che presenta quando è maturo, si distinguerà facilmente dalla zizzania. La Chiesa di Cristo sulla terra sarà imperfetta, ma Dio non distruggerà la sua Chiesa a causa della sua imperfezione. Ci sono sempre state e ci saranno sempre delle persone zelanti, non secondo la conoscenza, che avrebbero voluto e vorrebbero purificare la Chiesa dalla zizzania. Ma Cristo ci ha dato una luce particolare su come trattare coloro che sbagliano, coloro che non sono convertiti. Nessuna risoluzione spasmodica, zelante e frettolosa deve essere presa dai membri della Chiesa per separare dalla stessa quelli che hanno dei difetti di carattere. La zizzania appare in mezzo al grano, ma estirparla farebbe più danno che lasciarla. Estirpare la zizzania è compito di Dio. Mentre il Signore porta in chiesa coloro che sono veramente convertiti, allo stesso tempo, Satana porta le persone non convertite. Anche se Cristo semina il seme buono, Satana semina la zizzania. Ci sono due influenze opposte esercitate sui membri della Chiesa. Una sta lavorando per la purificazione della Chiesa, l'altra per la corruzione del popolo di Dio. Opportunità date ai giudei. Gesù, sapendo che Giuda era mancante nel carattere, nonostante questo, lo accettò come uno dei suoi discepoli, e gli diede le stesse opportunità e privilegi che concesse agli altri che aveva scelto. Giuda restò senza scuse nella condotta malvagia che poi adottò. Egli sarebbe potuto diventare il predicatore della parola come fecero Pietro, Giacomo e Giovanni e gli altri discepoli. Gesù impartì preziosi insegnamenti a coloro che lo seguivano al fine di essere convertiti. Essi non ebbero bisogno di afferrarsi ai difetti che avrebbero rovinato il loro carattere. La Chiesa non è perfetta. Alcune persone sembrano pensare che entrando in Chiesa, le loro aspettative saranno soddisfatte, e che incontreranno solo persone pure e perfette. Essi sono zelanti nella loro fede, e quando vedono i difetti nei membri di Chiesa, dicono: abbiamo lasciato il mondo per non associarci ai malvagi, ma come mai, dunque, anche qui ci apostrofo, è della zizzania? Matteo 13:27. Non dobbiamo essere delusi, perché il Signore non ci autorizza a trarre la conclusione che la Chiesa è perfetta, o perché tutto il nostro gelo non è riuscito a rendere la Chiesa militante in quella trionfante. Il Signore ci vieta di procedere in modo violento nei confronti di coloro che sbagliano. Non è nostro compito dispensare scomuniche e denunce contro quelli che sono imperfetti. L'uomo finito è pronto a giudicare male il carattere, ma Dio non permette di giudicare, perché questo non è compito degli uomini. Nessuno è in grado di dire chi costituisce il grano e chi costituisce la zizzania. Il tempo del raccolto determinerà pienamente il carattere delle due classi specificate sotto il simbolo del grano e della zizzania. L'opera di separazione è stata affidata agli angeli di Dio, e non alle mani di alcun uomo. Le false dottrine costituiscono un'influenza satanica che agiscono nella Chiesa e introducono in essa le persone non convertite. Gli uomini non obbediscono alle parole di Gesù Cristo, e ciò crea disunità nella fede, nello spirito e nella dottrina. Queste persone non lavorano per l'unità dello spirito per il quale Gesù ha pregato. Egli vuole che i suoi discepoli testimonino la parola per convincere il mondo. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16. Se L'apostrofo, unità per la quale Cristo ha pregato fosse esistita tra il popolo di Dio, essi avrebbero dato una testimonianza vivente, e avrebbero potuto riflettere una luce chiara che brillerebbe in mezzo alle tenebre morali del mondo. Satana ha autorizzato a tentare. Invece dell'unità che dovrebbe esistere tra i credenti, vi è discordia, perché a Satana è permesso di entrare, e per mezzo di errori e inganni induce quelli che non stanno imparando da Cristo ad essere mansueti e umili di cuore, a seguire una traiettoria differente da quella che segue la Chiesa, e spezzare se è possibile la sua unità. Molti uomini parlano di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Essi sostengono di aver ricevuto da Dio la grande luce, ma nel frattempo, perché non agiscono sotto la sua influenza? Seguono la condotta che i due discepoli seguirono sul loro cammino a Emmaus? Quando essi ricevettero la luce, ritornarono e incontrarono coloro che Dio aveva guidato, e che ancora stava guidando, e gli raccontarono come avevano visto Gesù e avevano parlato con lui. Questa condotta è stata seguita dagli uomini che pretendono d'avere la luce concernente la Chiesa? Sono andati da coloro che sono stati veramente scelti da Dio per recare una testimonianza vivente, e per dare loro la prova che la luce che hanno ricevuto è qualificata per preparare il popolo per il gran giorno del Signore? Hanno forse cercato il consiglio di coloro che hanno recato e tuttora recano la verità al mondo, e che stanno dando l'ultimo messaggio d'avvertimento? Hanno forse accettato i consigli da coloro che hanno avuto una profonda esperienza nelle cose di Dio? Perché questi uomini, così pieni di gelo per la causa, non si sono presentati alla conferenza generale tenutasi a Battle Creek, come lo fecero gli uomini devoti in Gerusalemme al momento dell'effusione dello Spirito Santo? Nel centro dell'opera, gli uomini aprirono i suoi tesori di luce, e mentre il Signore stava spargendo il suo Spirito sul popolo, questi uomini ricevettero l'unzione celeste. Mentre l'influenza profonda dello Spirito di Dio si manifestava sul popolo e le anime si convertivano, e i cuori duri si commuovevano, c'erano quelli che ascoltavano i suggerimenti di Satana ed erano ispirati da lui per proclamare che il popolo che riceveva lo Spirito Santo, e che dovrà ricevere l'ultima pioggia e la gloria che deve illuminare tutta la terra, è Babilonia. Il Signore ha dato a questi messaggeri il suo messaggio? No, perché non era un messaggio di verità. La Chiesa, luce del mondo. Nonostante che nella Chiesa esiste il male, e rimarrà fino alla fine del mondo, la Chiesa in questi ultimi giorni è sempre la luce per questo mondo corrotto e contaminato dal peccato. La Chiesa è debole e imperfetta, ed ha bisogno di essere rimproverata, avvertita e consigliata. Essa è l'unico oggetto su questa terra a cui Cristo concede la sua suprema considerazione. Il mondo è un laboratorio nel quale, per la collaborazione degli agenti umani e divini, Gesù sta facendo esperimenti della sua grazia e misericordia sui cuori umani. Gli angeli sono stupiti nel contemplare la trasformazione del carattere realizzata in coloro che si arrendono a Dio, ed esprimono la loro gioia in canti di lode a Dio e all'Agnello. Essi vedono quelli che per natura sono figli dell'ira, convertirsi e diventare collaboratori di Cristo per portare le anime a Dio. Essi vedono quelli che erano nelle tenebre trasformarsi in luci che risplendono in mezzo alla notte morale di questa generazione malvagia e perversa. Li vedono preparati attraverso le esperienze simili a quelle che ha sofferto Cristo, a soffrire con il loro Signore, per poi essere partecipi con Lui nella gloria del cielo. Dio ha una Chiesa sulla terra che sta innalzando la legge calpestata e presenta al mondo l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. La Chiesa è la depositaria delle ricchezze della grazia di Cristo, e attraverso di essa finalmente si manifesterà la rivelazione finale e completa dell'amore di Dio al mondo, che sarà illuminato dalla sua gloria. La preghiera di Cristo che la sua Chiesa fosse una, come Lui e il Padre sono uno, finalmente avrà compimento. Grazie all'abbondante effusione dello Spirito Santo sul popolo di Dio, essi saranno testimoni del potere di Dio per salvare. Nel mondo esiste una sola Chiesa che attualmente sta riparando la breccia nel muro, che sta riedificando le rovine, e chiunque richiama l'attenzione del mondo e delle altre chiese a questa Chiesa, denunciandola come Babilonia, fa un'opera in armonia con colui che è l'accusatore dei fratelli. È possibile che tra di noi si levino uomini che dicono cose perverse, che esprimano gli stessi sentimenti che Satana vorrebbe vedere disseminati nel mondo riguardo a coloro che osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede di Gesù. Non è forse sufficiente il lavoro da fare per soddisfare il vostro gelo nel presentare la verità, a chi è nel buio a causa dell'errore? Come quelli che sono stati designati amministratori di mezzi e capacità, hanno dato un'applicazione erronea ai beni del Signore per disseminare l'errore. Il mondo intero è pieno di odio verso coloro che proclamano che la legge di Dio è ancora in vigore e la Chiesa leale a Giava deve sostenere un conflitto non comune. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Efesini 6 e 12. Coloro che pur minimamente si rendono conto di ciò che significa questa guerra, non combatteranno contro la Chiesa militante, ma con tutte le forze lotteranno col popolo di Dio contro la confederazione del male. Quelli che iniziano a proclamare un messaggio sotto la propria responsabilità individuale, e parimente quelli che sostenendo che sono stati istruiti e guidati da Dio stesso, tentano di abbattere ciò che Dio ha costruito per anni, non stanno facendo la sua volontà. Sappiate che questi uomini si trovano dalla parte del grande seduttore. Non credete a loro. Essi si stanno alleando con i nemici di Dio e della verità. Essi deridono l'ordine del ministero come un sistema di clericalismo. Da questi tali separate vene, per quanto loro possano citare le testimonianze e trincerarsi dietro ad esse, non hanno alcuna comunione con il messaggio della verità. Non li ricevete, perché il Signore non li ha incaricati di fare quest'opera. Il risultato di un'opera tale sarà l'incredulità nelle testimonianze, e per quanto possibile annulleranno l'opera che è stata fatta durante tutti questi anni. Ho dedicato quasi tutta la mia vita alla missione che Dio mi ha affidato, ma frequentemente il mio peso è stato aggravato da uomini che si levavano a proclamare un messaggio che Dio non gli aveva dato. Questa classe di falsi operai hanno scelto dei brani dalle testimonianze, e li hanno messi in un ambito erroneo, col fine che i loro falsi testimoni abbiano grande influenza. Una volta scoperto che questi messaggi sono falsi, allora le testimonianze poste insieme all'errore condividono la stessa condanna e la gente del mondo non sapendo che queste testimonianze sono state estratte da lettere particolari usate senza il mio consenso, presentano questi argomenti come prove che la mia opera non è da Dio, né verità, ma è menzogna. Coloro che operano in questo modo, operano a discredito di Dio e dovranno rispondere davanti a Lui dell'opera che stanno facendo. Un ministero divinamente pianificato. Dio ha una Chiesa, e questa ha un ministero designato divinamente. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'apostrofo, opera del ministero e dell'apostrofo, edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'apostrofo, unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, o l'apostrofo, altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua, e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, terelle apostrofo, astuzia loro nelle arti seduttrici di apostrofo, errore, ma, seguendo la verità nell'apostrofo, amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini 4 e 11. Il Signore ha i suoi agenti designati, perché è una chiesa che è sopravvissuta alle persecuzioni, ai conflitti e alle tenebre. Gesù ha amato la chiesa e ha dato se stesso per essa, ed egli vuole restaurarla, raffinarla, nobilitarla, ed elevarla, affinché sussista fermamente in mezzo alle influenze corrotte di questo mondo. Uomini designati da Dio sono stati scelti per vegliare con zelo scrupoloso e perseverante vigilanza, affinché la Chiesa non sia distrutta dai malvagi disegni di Satana, ma sussista nel mondo e alimenti la gloria di Dio tra gli uomini. Il conflitto tra il mondo e la Chiesa esisterà sempre. Una mente entrerà in conflitto con un'altra mente, i principi con altri principi, la verità con l'errore, ma nella crisi che è già iniziata, e che presto culminerà, gli uomini d'esperienza dovranno fare l'opera assegnatagli da Dio e vegliare sulle anime come se dovessero renderne conto. Coloro che portano questo falso messaggio, denunciando che la Chiesa è Babilonia, trascurano l'opera che Dio gli ha assegnato. Essi sono contro l'organizzazione e contro il piano divino pronunciato da Malachia, di portare tutte le decime alla tesoreria della casa del Signore, e immaginano che hanno un'opera da fare, cioè, ammonire coloro che sono stati scelti da Dio per far progredire il suo messaggio di verità. Questi operai non stanno aggiungendo valore alla causa e al regno di Dio, perché essi sono impegnati in un'opera simile a quella nella quale si trova impegnato il nemico di ogni giustizia. Che questi uomini che si sollevano contro i metodi e i mezzi ordinati da Dio per far progredire la sua opera in questi giorni di pericolo, abbandonino le loro opinioni antibibliche, concernenti la natura, la funzione e il potere degli agenti designati dal Signore. Mi auguro che tutti possano comprendere ciò che scrivo ora. Coloro che sono collaboratori di Dio sono i suoi strumenti, e devono sapere che da se stessi non possiedono la grazia essenziale o la santità. Soltanto cooperando con gli esseri celesti essi avranno un pieno successo. Essi non sono che vasi di creta, i depositari in cui Dio ripone il tesoro della sua verità. Paolo può piantare, Apollo può annaffiare, ma è solo Dio che fa crescere. Dio parla attraverso i suoi collaboratori scelti, e nessuno, sia individualmente sia come congregazione, si può permettere di insultare lo Spirito di Dio impedendo di ascoltare il messaggio della sua parola pronunciata dalle labbra dei suoi messaggeri. Rifiutandosi di ascoltare il messaggio di Dio, gli uomini sprofonderanno nell'oscurità, perché hanno chiuso la loro anima davanti alle benedizioni, e nel manifestare mancanza di rispetto per gli agenti che Dio ha designato, privano Cristo della gloria che gli compete. Diffidate dei falsi maestri. Il Signore non è l'autore della confusione, ma della pace. Satana è vigile, e non dorme mai, e opera sempre sulle menti umane, cercando sempre un terreno in cui possa seminare la zizzania, e una volta trovatolo, gli suggerirà idee e teorie false, e lo renderà zelante nel sostenere l'errore. La verità non solo converte, ma purifica il convertito. Gesù ci ha avvertito di diffidare dei falsi maestri. Fin dall'inizio della nostra opera, Di volta in volta sono sorti uomini che sostenevano teorie nuove e sorprendenti. Ma se quelli che si professano credenti andassero da coloro che hanno esperienza e alla parola di Dio, con uno spirito umile e pronto a ricevere l'insegnamento, ed esaminassero le loro teorie alla luce delle verità con l'aiuto dei fratelli che sono stati diligenti studiosi della Bibbia e al contempo supplicano Dio, domandando, è questa la via del Signore, o si tratta di un falso percorso in cui mi conduce Satana? Riceveranno luce, e scamperanno alla rete del cacciatore. Che tutti i nostri fratelli e sorelle diffidino di chiunque voglia fissare una data riguardo alla venuta del Signore, o rispetto ad ogni altra promessa, di particolare importanza, che Egli ha fatto. Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Atti 1:7. I falsi maestri possono apparire molto zelanti nell'opera del Signore, e sprecare i mezzi nel presentare le loro teorie al mondo e alla Chiesa, ma poiché essi mischiano il falso con la verità, il loro messaggio è ingannevole, e porterà le anime su falsi sentieri. Essi devono essere fermati e contrastati, non perché sono uomini malvagi, ma perché insegnano l'errore e cercano di porre sulla menzogna il sigillo della verità. Quanta pena ispira vedere certi uomini darsi tanto da fare per scoprire qualche teoria erronea quando vi è un magazzino pieno di preziose gemme di verità che potrebbero arricchire tutti nella santissima fede. Invece di insegnare la verità, permettono alla loro immaginazione di spaziare in quello che è nuovo e strano, e si mettono in disaccordo con quelli che Dio sta usando per proclamare la verità. Essi hanno messo da parte ciò che è stato detto riguardo all'unità di sentimento e di pensiero, calpestando in questo modo la preghiera di Cristo, come se l'unità per la quale Gesù ha pregato non sia essenziale, e necessaria affinché i suoi discepoli diventino uno in Cristo come Egli è uno col Padre. Cercano dei sotterfugi per evadere da questa situazione, e come Gesù, invitano i loro fratelli a seguire il loro zelante esempio per il Signore. Se il loro gelo li inducesse a lavorare in armonia con i loro fratelli che hanno sopportato il calore, e il peso del giorno, se fossero perseveranti nel superare lo scoraggiamento e gli ostacoli, come lo hanno fatto i loro fratelli, potrebbero benissimo imitarli e Dio li accetterebbe. Ma purtroppo, coloro che portano la meravigliosa luce, spesso sono condannati, e in più sono tentati di allontanarsi dagli agenti che il Signore sta guidando. Proprio nello stesso modo hanno agito Core, Datan e Abiram, e la loro azione è stata presa come un avvertimento per tutti gli altri. Noi non dobbiamo agire nello stesso modo, accusando e condannando coloro a cui Dio ha posto l'onere di lavorare per Lui. Quelli che hanno proclamato che la Chiesa avventista del settimo giorno è Babilonia, si sono avvalsi delle testimonianze, per dare al loro operato un appoggio apparente. Ma perché allora non hanno presentato ciò che da anni è stato il nocciolo del mio messaggio riguardo all'unità della Chiesa? Perché non citano le parole dell'agnello, avanzate insieme, avanzate insieme, avanzate insieme? Perché non hanno ripetuto l'ammonizione, né hanno dichiarato il principio che dice, l'unione fa la forza, nella divisione vi è debolezza? Sono i messaggi simili a quelli che sono stati proclamati da questi uomini che dividono la Chiesa, e ci hanno svergognato davanti ai nemici della verità. E in tali messaggi è chiaramente rivelato il lavoro specioso del grande seduttore, che vorrebbe impedire alla Chiesa di raggiungere la perfezione e l'unità. Questi insegnanti seguono le fiaccole che essi stessi incendiarono. Si muovono secondo i propri giudizi indipendenti, e distorcono la verità con false nozioni e teorie. Rifiutano i consigli dei loro fratelli, e seguono il loro cammino fino a diventare precisamente ciò che Satana ha deciso che diventassero, squilibrando la loro mente. Voglio avvertire i miei fratelli contro l'azione di Satana in ogni sua forma. Il grande avversario di Dio e dell'uomo esulta oggi per aver avuto successo nell'ingannare le anime, e aver deviato i loro mezzi e le loro capacità verso fini pregiudizievoli. Il loro denaro sarebbe potuto essere usato nell'avanzamento della verità presente, invece è stato sprecato nel presentare nozioni che non hanno fondamento nella verità. Un altro esempio. Nel 1845, un uomo di nome Curtis, pagina 57, fece un'opera simile nello stato del Massachusetts. Presentò una falsa dottrina, e si mise a intrecciare nelle sue teorie delle dichiarazioni e dei paragrafi dalle testimonianze, pubblicandole poi nel Day Star, in forma di fascicoli sciolti. Per anni queste pubblicazioni hanno dato i suoi funesti frutti, e hanno portato il disonore sulle testimonianze, che nella loro totalità, in alcun modo sostenevano la sua opera. Mio marito gli scrisse una lettera chiedendo che cosa pretendeva nel presentare le testimonianze intrecciate con le sue parole, a sostegno di ciò a cui noi ci opponiamo, e lo pregò di correggere il suo scritto. Ovviamente, l'uomo si rifiutò di farlo, dicendo che le sue teorie erano vere, e che le visioni avrebbero dovuto confermare i suoi punti di vista, anzi, diceva che virtualmente le sostenevano, e che secondo lui, ero io che avevo dimenticato di scrivere gli argomenti che spiegavano le sue teorie. In ogni tempo sin dall'inizio dell'opera, sono sorti uno dopo l'altro, degli individui che hanno fatto questo tipo di lavoro, ed io ho avuto difficoltà e ho dovuto sostenere delle spese per contraddire queste falsità. Loro hanno pubblicato le proprie teorie ingannando molte anime, ma voglia Dio volgere lo sguardo al suo gregge. Io esorto tutti coloro che affermano di credere alla verità, che camminino uniti ai loro fratelli. Non cercate di dare al mondo l'apostrofo, occasione per dire che siamo estremisti, che siamo disuniti, che l'uno insegna una cosa, e l'altro un'altra evitando così dissensi e incomprensioni che ognuno stia in guardia, e cerchi di restare in piedi davanti alla breccia per ripararla, anziché trovarsi di fronte al muro cercando di aprire un passaggio. Che nessuno faccia dichiarazioni contro il popolo del rimanente, l'unico che osserva i comandamenti di Dio e mantiene la fede di Cristo Gesù, ed esalta la norma della giustizia in questi ultimi giorni. Dio ha un popolo distinto, una chiesa sulla terra, che non è inferiore a nessun'altra ma superiore a tutte le altre nella sua capacità di insegnare la verità, e nel difendere la legge di Dio. Il Signore ha degli agenti designati divinamente, uomini che sta guidando, che hanno sopportato il calore e il peso del giorno, che stanno collaborando con gli strumenti celesti, affinché il regno di Dio possa progredire nel nostro mondo. Unitevi tutti con questi agenti scelti, e alla fine siate trovati tra coloro che hanno la pazienza dei santi, che osservano i comandamenti di Dio, e che hanno la fede di Gesù. La lettera. La lettera di seguito riportata è stata inviata al fratello S. Pagina 58. Napier, Nuova Zelanda, 23 marzo 1893. Caro fratello S. Mi rivolgo a lei con queste poche righe. Non sono d'accordo con la posizione che lei ha preso perché il Signore mi ha mostrato che tali posizioni saranno prese da quelli che sono nell'errore. Paolo ci ha dato un avvertimento in questo senso. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. 1 Timoteo 4:1. Fratello, ho saputo che lei dice che la Chiesa avventista del settimo giorno è Babilonia, e che tutti coloro che vogliono essere salvati, dovrebbero uscire da essa. Lei non è l'unico uomo ad essere stato ingannato riguardo a questo argomento, poiché negli ultimi 40 anni ci sono stati altri che hanno detto che il Signore li aveva inviati con lo stesso messaggio. Mi lasci dire, come anche ho detto a loro, che i vostri messaggi sono delle illusioni sataniche, destinate a creare confusione tra le chiese. Fratello, lei è certamente fuori strada. Il messaggio del secondo angelo dice di andare in Babilonia, le chiese, per annunciare la loro caduta, e quindi chiamare la gente ad uscire da esse. Questo stesso messaggio deve essere proclamato per la seconda volta. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande. È diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva, uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Apocalisse 18:1-5. Fratello mio, se lei insegna che la chiesa avventista è Babilonia, si sbaglia. Il Signore non le ha dato alcun messaggio di questo tipo da proclamare. Satana userà ogni mente a cui avrà facile accesso, ispirando gli uomini a crearsi false teorie, o a separarsi da qualche atteggiamento sbagliato per creare una falsa eccitazione, e quindi distrarre le anime dal vero compito per questo tempo. Suppongo che alcuni possono essere ingannati dal suo messaggio, perché sono pieni di curiosità e desiderio di cose nuove. Mi rende triste, il fatto che lei si sia lasciato ingannare in qualche modo dalle suggestioni del nemico, perché io so che la teoria che lei sta difendendo non è verità. Nel portare avanti le sue idee, farà grande danno a se stesso e agli altri. Non cerchi di interpretare male, né distorcere, né pervertire le testimonianze per giustificare qualsiasi messaggio di simile errore. Molti hanno tentato di fare lo stesso, e hanno fatto un grande danno. Ogni volta che altri hanno iniziato a diffondere lo stesso messaggio con tanto gelo, immancabilmente mi è stato mostrato che non era la verità. So che lei proclama anche che non dobbiamo restituire la decima. Fratello mio, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Esodo 3:5. Il Signore ha parlato chiaramente riguardo alla restituzione della decima e ha detto: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa, poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo, e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Malachia 3:10. E mentre il Signore pronuncia una benedizione su coloro che portano le loro decime, pronuncia una maledizione su coloro che le trattengono. Recentemente ho ricevuto luce direttamente da parte del Signore concernente la questione che molti avventisti derubano Dio nelle decime e nelle offerte. Mi è stato rivelato ampiamente che Malachia ha esposto il caso com'è realmente. E allora, come mai l'uomo osa pensare in cuor suo che il suggerimento di trattenere le decime e le offerte viene dal Signore? Fratello mio, dove è uscito dal sentiero? La prego di ritornare sulla retta via. Noi siamo vicini alla fine. Ma se lei o qualsiasi altro uomo è stato sedotto dal nemico, e indotto a fissare la data della venuta di Cristo, lei fa la stessa opera malvagia che ha portato alla rovina le anime di coloro che in passato agirono così. Se lei prende il giogo di Cristo, e sopporta il suo peso, vedrà che c'è molto da fare nello stesso campo in cui stanno lavorando i servi del Signore, predicando Cristo e Cristo crocifisso. Ma chiunque inizia a proclamare un messaggio per annunciare l'ora, il giorno o l'anno dell'apparizione di Cristo, ha preso su di sé un peso e proclama un messaggio che il Signore non gli ha mai dato. Dio ha una chiesa sulla terra, e questa chiesa è il suo popolo eletto, che osserva i suoi comandamenti. Lui non sta conducendo un gruppo di persone disorientate, uno qui e l'altro là, ma un popolo. La verità è una forza santificante, ma la chiesa militante non è ancora la chiesa trionfante. C'è ancora la zizzania in mezzo al grano. Vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose, no, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Matteo 13:28. La rete dell'Evangelo non prende solo pesci buoni, ma anche quelli malvagi, e solamente il Signore conosce i suoi. Il dovere di ognuno è di camminare umilmente con Dio. Non dobbiamo cogliere un qualsiasi messaggio strano e nuovo. Non dobbiamo pensare che gli eletti di Dio, che stanno cercando di camminare nella luce, compongano Babilonia. Le chiese cadute sono Babilonia. È stata Babilonia a fomentare e generare delle dottrine velenose, il vino dell'errore, e questo vino è costituito da false dottrine, come l'immortalità dell'anima, il tormento eterno degli empi, la negazione della preesistenza di Cristo prima della sua nascita a Betlemme, e infine sostenendo ed esaltando il primo giorno della settimana, invece del santo giorno del Signore. Questi e altri errori affini sono stati presentati al mondo dalle varie chiese, e così si compiono le scritture che dicono: perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che è l'apostrofo, ha giudicata. Apocalisse 18:3,8. Qui si tratta di una collera che è stata provocata dalle false dottrine, e quando i re e i presidenti bevono di questo vino del furore della sua fornicazione, sono incitati ad adirarsi contro chi non vuole essere in armonia con le eresie false e sataniche che esaltano il falso giorno di riposo e inducono gli uomini a calpestare il memoriale di Dio. Gli angeli caduti che sono sulla terra formano un'unione con gli uomini malvagi. Negli ultimi tempi, l'Anticristo apparirà come il vero Cristo, e allora la legge di Dio sarà totalmente annullata nelle nazioni del nostro mondo. La ribellione contro la santa legge di Dio sarà completa, ma il vero leader della ribellione è Satana travestito da angelo di luce. Gli uomini saranno ingannati ed esalteranno, ed deificheranno lui al posto di Dio. Ma l'onnipotenza si interporrà contro le chiese apostate che si uniscono per esaltare Satana, e la sentenza sarà pronunciata. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che è l'apostrofo, ha giudicata. Apocalisse 18:8. Per ulteriori studi, Early Writings, pp. 278,279, Testimonies, volume 4, p. 13, volume 5, pp. 81,84,100305,202,203, Selected Messages, b.2, virgola pipi punto 62 71, 396, virgola 397. Lo scopo della predicazione non è solo trasmettere informazione, non è solo convincere l'intelletto dei presenti. La predicazione della parola dovrebbe fare appello all'intelletto, dovrebbe trasmettere la conoscenza, ma deve fare ancor più di questo. Le parole del ministro dovrebbero raggiungere i cuori degli ascoltatori. Review and Herald, 22 dicembre 1904.